Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata. Siamo Elena
e Mauro,
due liceali che, sorseggiando un Cosmopolitan, hanno deciso di fare un podcast per parlare di attualità, dai giovani per i giovani.
Esatto, eccoci qui. Argomento di questo episodio di oggi sarà, dillo tu Elena,
il porto alla detenzione delle armi negli Stati Uniti e la loro diffusione.
Esatto, perché di recente abbiamo assistito a degli scalpori che sono nati proprio nel continente americano in merito a questo argomento: sparatorie di masse, leggi in materia, discussioni e liti in Senato, alla Camera.
Esatto, diciamo che di materiale riguardante questo tema i giornali ne sono sempre pieni, quindi...
Purtroppo, mi viene da dire.
Sicuramente, infatti spesso leggiamo di titoli di giornale che riguardano sparatorie, uccisioni di massa, anche in zone, come dire, delicate, quindi parliamo di zone popolate da, per esempio, studenti, frequentate da studenti, quindi scuole, piazze, strade, comunque...
Sì, esatto. Ed è importante capire perché parliamo proprio di Stati Uniti d'America, cioè qual è la particolarità che caratterizza questo paese. Loro sono infatti il maggiore esportatore e importatore di armi da fuoco al mondo e il tasso di possesso di armi da fuoco è il più elevato in tutto il mondo.
Ma la cosa peggiore è che stiamo parlando di utilizzo civile, quindi neanche militare, perché quello sarebbe tutta un'altra storia. Infatti sappiamo che gli Stati Uniti sono in continua guerra, ma qua stiamo parlando di uso civile, cioè cittadini, privati.
Esatto. Si stupisce il numero se paragonato a uno stato come lo Yemen, che è uno stato, come sappiamo, attualmente in guerra, dove ci sono circa 55 armi ogni 100 abitanti contro le 89 per ogni 100 abitanti presenti negli Stati Uniti d'America.
Da
insomma,
brevidi.
Un primato assoluto.
Esatto. In più stiamo parlando di un paese che vuole definirsi sviluppato, però se guardiamo in realtà i paesi sviluppati che noi oggi definiamo sviluppati, gli Stati Uniti detengono comunque il primato assoluto, quindi sicuramente non un primato positivo e da vantare, ecco.
Esatto, anche perché paragonando gli Stati Uniti agli altri paesi sviluppati che tu hai voluto citare, notiamo una dissonanza enorme tra i numeri. Basti pensare che gli Stati Uniti fanno 30 vittime al giorno per armi da fuoco contro le 50 all'anno registrate dal Giappone, per esempio. Poi anche il Giappone di recente, con l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe, è caduto un po' nell'occhio del ciclone, però i numeri parlano da sé.
Un episodio che sicuramente ha scosso l'opinione pubblica, perché era un politico comunque rispettato,
ma che comunque è rimasto isolato rispetto invece alla frequenza con cui ormai i cittadini americani, mi viene da dire, sono abituati a vedere e assistere a determinati episodi come i mass shooting e quant'altro.
Esatto, ma il dato ancora più da brividi, mi verrebbe da dire, è che le vittime sono per un terzo sono giovanissimi, cioè sotto i 20 anni, e per la metà sono tra i 18 e i 35, quindi capiamo che in realtà si sta parlando di situazioni gravi in cui le vittime sono veramente innocenti. Quindi...
Sì, e forse non ne parleremo neanche in questo podcast, che è appunto un po' voluto, no, dai giovani per i giovani, se non fosse un fenomeno di violenza che riguarda proprio i giovanissimi. Quindi non è solamente un retaggio culturale che deriva dalla Costituzione, come poi meglio approfondiremo, ma è proprio una problematica che riguarda anche le nuove e nuovissime generazioni, a cui fare molta attenzione.
Esatto, e oltre alle nuove generazioni riguarda in particolare anche le minoranze, perché negli Stati Uniti d'America il 6% è di etnia afroamericana, e nonostante siano appunto soltanto il 6%, le vittime nere sono circa il 50% del totale, quindi sicuramente una sproporzione incredibile.
Esatto, sì, una sproporzione sulla quale, diciamo, possono essere spese ben poche parole da noi, visto che l'hanno già fatto fior fior di giornalisti e esperti in merito ai casi più eclatanti come quello di George Floyd o di altre vittime di vero e proprio razzismo, che ha comportato poi l'arrivo all'utilizzo delle armi per uccidere, per annientare.
Esatto, purtroppo spesso sentiamo più di vittime nere che vittime bianche, o ancora peggio, sentiamo di persone bianche che vengono arrestate e trattate mille volte meglio rispetto a delle persone che vengono arrestate che sono nere, che però magari non sono armate, non hanno reagito nei confronti delle forze dell'ordine e sicuramente meritavano un trattamento migliore.
Esatto, e parlando di minoranze o comunque di giovanissimi, come abbiamo fatto prima, è interessante notare che un'altra problematica legata al possesso civile delle armi è l'utilizzo accidentale da parte dei minori, che per quanto possa sembrare un fenomeno così quasi da barzelletta, è in realtà un problema estremamente diffuso, molto più di quanto potessimo immaginare.
Sì, sicuramente, basti pensare che noi dobbiamo tenere in considerazione che in una famiglia americana possono essere detenute persino più di 10 armi, cioè ci sono moltissime famiglie che hanno in casa più di 10 armi e hanno anche dei bambini. Questo chiaramente porta i bambini ad avere un facile accesso alle armi, e qui ci ricolleghiamo a un episodio in particolare che avvenne nel 2016.
Questo è veramente un episodio un po' da barzelletta, se non fosse così macabro.
Esatto, di cui la protagonista è questa Jamie Gilt, cioè un'attivista nota per le sue posizioni a favore del diritto di possedere le armi, che è stata ferita dal suo stesso figlio, che aveva trovato un'arma sul pavimento del pick-up della madre, ma quest'arma non era stata tenuta d'occhio da nessuno, non era stata conservata nel modo corretto, e quindi questa signora è stata addirittura ferita dal suo stesso bambino. Quindi sicuramente questo episodio emblematico, però insomma quasi comico purtroppo,
esatto,
nonostante
sì,
questa povera donna alla fine comunque sia rimasta ferita, ecco.
E sulla scia di questa freddura vi lasciamo riflettere sui dati che abbiamo appena esposto con la canzone Bossoli di Shiva.
Sai che se avrò colpi sparerò, vedi bossoli a terra nei miei boxer, conto l'erba, ho cambiato erba con rap shit bad di sopra il mio dosso, sporco cash cash metti nella poscia, serpi nelle borse, l'oro e le sue cosce, uniche risorse, colpi fanno bang 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 bang, colpi fanno bang 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 bang, come petrolio, dicono che se fai jack, cioè dopo ti senti solo, non parlare di armi e stesso se non le sai usare, lei mi dà qualcosa adesso che non posso comprare, tutti sprecano i bossoli per stare high, io che parlo a tutti senza mai essere online, ho portato nuove regole, credi che non mi accorgo che con tutti i miei fratelli ora ci vuoi andare d'accordo, che se apro colpi sparerò, vedi nelle borse, l'oro e le sue cosce, uniche risorse, colpi fanno bang 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 bang, colpi fanno bang 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 bang, ho imparato tanto dai tuoi errori, quando vogliono farti tutti fuori, a nessuno importa che sei giovane, hanno solo odio nei caricatori, infatti ho perso più di un amico, qual è il prezzo di essere grande, lo so il mondo è cattivo, cico, guarda avanti e guardati le spalle, mi stress, impara a parlarmi, faccio il check, non so se fidarmi, rispecco occhi sui diamanti, mentre disquare levi ai suoi fianchi, sono pronto a ricucire i tagli, mamma sto per creare buchi profondi, sto cercando di lasciare il segno come i bossoli dopo pochi secondi, che là fuori duri due secondi, jeans stretti come edifici, come le vie della mia city, la metto via se stiamo vicini, le monete insegnano principi, fratello mio se nasci soldato la guerra la fai ma non la vinci, bossoli grigi, sai che se avrò colpi sparerò, vedi nelle borse, l'oro e le sue cosce, uniche risorse, colpi fanno bang 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 bang, colpi fanno bang 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 bang,
bang 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 b Eccoci ritornati, continuiamo a parlare di armi negli Stati Uniti, ma dai dati adesso ci spostiamo al lato più giuridico, più tecnico. Giusto, Mauro?
Esattamente, sì sì, andiamo a parlare di Costituzione e del famigerato secondo emendamento. Esatto, perché è proprio questo a cui fanno appello i sostenitori del possesso di armi e della sua legalità.
Ma cos'è questo secondo emendamento? Brava. Mi viene da dire che si cita
che
sempre.
Che cavolo è questo secondo emendamento? Allora, Elena, io ti sarei grato se tu ce lo recitassi, proprio perché secondo me è bene una volta per tutte leggerlo e capire che cosa dice.
Una milizia ben organizzata è necessaria alla sicurezza di uno Stato libero e dunque il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non può essere violato. Chiaro, limpido, semplice, giusto?
O così sembrerebbe.
Giusto?
Perché infatti poi da qua sono nate moltissime interpretazioni, tanto è vero che gli stati della Federazione Americana hanno leggi abbastanza diverse in materia.
Sì, esatto, diciamo che gli Stati Uniti sono una repubblica federale, cioè vuol dire che c'è sicuramente una uniformità di leggi a livello federale, ma ogni
garantita appunto dalla Costituzione.
Esatto, ma poi ogni Stato ha le sue prerogative che sono sicuramente molto più importanti, diciamo, rispetto a quelle che per esempio hanno le regioni qui in Italia.
Esatto. E bisogna però pensare che questo secondo emendamento è stato addirittura scritto nel 1791,
quindi
rispetto ai nostri tempi quasi prima che l'asteroide colpisse la Terra. E dunque tempi completamente diversi dal punto di vista storico, culturale,
sociale.
Esatto, anche per gli Stati Uniti che, ricordiamo, erano appena usciti dalla guerra d'indipendenza, non godevano di un esercito regolare, erano ancora soggetti a attacchi da parte di truppe inglesi piuttosto che popolazioni indigene come i cosiddetti pelle rossa,
nativi, banditi.
Esatto, quindi diciamo questo diritto di portare le armi era anche molto più pragmatico di quanto pensiamo, cioè non era un ideale così astratto ma una necessità concreta delle popolazioni che si erano trovate a vivere in un territorio di fatto straniero, abitato da altri.
Esatto, possiamo dire che questo secondo emendamento è frutto del proprio tempo e se al tempo, appunto, scusate il gioco di parole, poteva sembrare corretto, giusto, necessario, ad oggi forse, proprio perché la situazione sociale è cambiata, forse è il caso che anche questo emendamento venga interpretato in modo differente, perché ricordiamoci che le leggi sono scritte, ma la difficoltà più grande per un giurista è l'interpretazione.
Esatto.
Subito dopo la scrittura.
Ed è infatti per questo che regole e limiti sull'acquisto e sul possesso di armi variano proprio da Stato a Stato. Ci sono però delle generalità comuni a tutti. Per esempio l'acquisto a partire dai 18 anni e il famoso background check, questo controllo preventivo sul quale girano un po' di miti, la sua efficacia, la sua effettiva funzione, non lo so.
Valore, mi verrebbe da dire anche.
Esatto,
perché,
proprio perché.
Che cos'è questo background check? Spieghiamolo a chi ci ascolta. È in sostanza un questionario a cui chi vuole avere appunto delle armi deve rispondere riguardante la propria salute mentale, l'utilizzo di farmaci, l'utilizzo di droghe. Poi l'FBI avrà 3 giorni per fare dei cross-check, per appunto vedere se quello che è stato affermato è effettivamente il vero, corrisponde al vero, e poi verrà rilasciato appunto l'autorizzazione. Qual è però il problema di questo background check? Il problema è che in realtà soltanto l'1% delle domande viene rifiutato e spesso notiamo che chi si rende protagonista di mass shooting invece sono persone che hanno infermità mentali,
davvero
hanno
precedenti. Instabili.
Esatto, quindi ci chiediamo, ma queste persone come hanno fatto ad avere delle armi se dovrebbe esserci questo background check? Come funziona? Funziona bene?
Esatto, perché c'è da dire che uno dei più grossi ostacoli al background check e quindi uno, al contrario, dei più grossi punti di sostegno al possesso delle armi è la lobby americana delle armi, una lobby bellica, esatto, The Notorious, la famigerata lobby industria bellica guidata dalla National Rifle Association, che per l'appunto esulta ogni qualvolta la Corte Costituzionale emette delle sentenze a favore del possesso delle armi, come l'ultima che ha proprio bocciato le restrizioni al porto di armi in pubblico nello stato di New York.
Esatto, che è stato una delle tre, possiamo dire, affermazioni importanti, operazioni giuridiche che la Corte Costituzionale ha attuato recentemente insieme ad un'altra sull'ambiente e quella altrettanto famosa, insomma, anzi forse la più famosa, sull'aborto.
Esatto.
Quindi diciamo che la Corte Suprema in quest'ultimo periodo sta prendendo un orientamento decisamente conservatore, quindi che mette in dubbio, secondo moltissimi americani, anche, come dire, lo sviluppo del paese, la modernità, la democrazia del paese.
Esatto, sì. Andando nello specifico sull'intervento che la Corte Costituzionale ha effettuato a proposito del porto di armi nello stato di New York, questi ha bocciato una legge secondo cui nello stato di New York era possibile sì la detenzione delle armi, come stabilito dalla Costituzione, ma solamente nella propria proprietà privata, in quanto invece all'aperto, negli spazi pubblici, questo diritto andava a minare la sicurezza altrui. Invece la Corte Costituzionale ha stabilito che ci dovesse essere il diritto per ogni cittadino americano di possedere e circolare con armi in qualunque spazio, a prescindere dal pubblico / privato.
Esatto, diciamo che di fatto si potevano portare le armi per andare per esempio al poligono di tiro o a caccia, ma sicuramente non per passeggiare nella metro di New York. Questo è stato un provvedimento che ha turbato sicuramente anche il governatore, perché ha risposto in modo deciso, chiaramente contrariato da questa presa di posizione della Corte Costituzionale. Ma tra l'altro, se da una parte quindi vediamo come la risposta, diciamo, della Corte Costituzionale sia stata conservatrice, dall'altra però abbiamo un altro stimolo, sempre a livello istituzionale, giusto?
Esatto, perché diciamo che ovviamente questa decisione ha sollevato un'ondata di proteste tale da far parlare di sé anche nei piani più alti della legislazione americana, quindi quegli organi deputati al legiferare si sono interrogati sulla necessità di proporre delle riforme o di cambiare le leggi in materia. È per questo che i senatori degli Stati Uniti hanno dato il via libera a una legge bipartisan per affrontare questa epidemia di violenza da armi da fuoco che sta un po' sconvolgendo il paese, approvando un pacchetto di nuove restrizioni sulle armi da fuoco e miliardi di dollari in finanziamenti per la salute mentale e la sicurezza delle scuole. Quindi un disegno di legge che è sicuramente molto al di sotto delle richieste anche dello stesso presidente democratico Joe Biden, ma che sembra essere perlomeno un primo passo in avanti verso un cambiamento, soprattutto se pensiamo che è un disegno di legge bipartisan, che quindi potrebbe mettere d'accordo un po' tutti all'interno del Parlamento.
Esatto, però sicuramente proprio il fatto che, come abbiamo detto prima, è un diritto garantito dalla Costituzione, questo ci porta ad affrontare la situazione in modo veramente, come dire, in punta di piedi, perché è una situazione complessa, articolata, che quindi anche che una legge che per noi potrebbe sembrare di semplice stesura, in realtà proprio a livello concettuale è difficile da affrontare in un paese come
Sì, concordo, perché noi nella nostra ottica di italiani / europei, dove siamo abituati a vedere il porto di armi come una sorta di barbarie, dobbiamo invece pensare che per gli americani è appunto un diritto sancito dalla loro Costituzione, come per noi vi è il diritto di andare a votare, per loro vi è il diritto di portare le armi, quindi comunque non si può neanche negare la loro esigenza, se così vogliamo, di rispettare quello che è a tutti gli effetti un diritto sancito dalla Costituzione, una Costituzione sicuramente datata ma ancora valida e dunque da rispettare.
Esatto, senza contare tra l'altro l'effettiva, concreta e reale influenza che la National Rifle Association, quindi che si trova a capo delle lobby delle armi, ha sulla politica di Washington. Quindi è chiaro che ci sono degli interessi economici che sono estremamente importanti, si parla di tantissimo denaro, e quindi è chiaro che nel momento in cui si parla di denaro non si può certo parlare di diritti allo stesso
Ovvio.
Modo.
Sì, questo è un po' brutto da affermare, ma va appunto detto, cioè la legislazione purtroppo è influenzata anche da queste correnti che muovono miliardi, ma miliardi di dollari, come la National Rifle Association, e che dunque hanno una certa voce in capitolo, per quanto non è giusto e non è democratico, tuttavia funziona ancora così.
Esatto, però sicuramente ad oggi è necessario, possiamo definire assolutamente necessario, un intervento legislativo, perché bisogna limitare e contenere la diffusione delle armi,
esatto,
con dei controlli sicuramente più efficaci, ecco, e più stringenti.
Sì, e un intervento legislativo affiancato anche a un approccio dal punto di vista, come dicevamo, culturale, proprio per far capire al cittadino americano che il possedere un'arma non è un elemento di ulteriore sicurezza, ma anzi un elemento di ulteriore pericolo per chi ci sta attorno, quindi per la vita in società e per la nostra cittadinanza stessa.
Esatto, infatti ci sentiamo di condividere le riflessioni del repubblicano Marco Rubio, che parla proprio del problema di diffusione della violenza che si trova negli Stati Uniti e quindi proprio di un aspetto sociale, non solo legislativo, perché poi come sappiamo la legislazione rispecchia la società.
Bene, con queste considerazioni ringraziamo Elena per averci accompagnato alla scoperta di questa problematica e aver tentato di delineare un po' le sue sfaccettature.
Grazie a te, Mauro.
Non c'è di che, figurati. E vi lasciamo con l'ascolto dei 21 Guns dei Green Day.
One. to